Rot 115. Al tempo dei giudici ci fu nel paese una carestia, e un uomo con la moglie e i suoi due figli emigrò da Betlemme di Giuda nei campi di Moab. Quest'uomo si chiamava Elimelech, sua moglie Noemi e i suoi figli Maclon e Chilion. Erano Efratei di Betlemme di Giuda. Giunti nei campi di Moab vi si stabilirono. Poi Elimelech, marito di Noemi, morì, ed essa rimase coi suoi due figli. Questi sposarono donne moabite, una si chiamava Orpa e l'altra Rut. Abitarono in quel luogo per 10 anni. Poi morirono anche Maclon e Chilion, e la donna rimase senza i suoi due figli e senza il marito. L'inizio del rotolo di Rut offre alcuni dati a proposito del tempo, dello spazio e dei personaggi. Quando avviene la vicenda? Dove si svolge? Chi sono gli attori della narrazione? Ecco, questi primi 5 versetti forniscono alcune informazioni fondamentali che permettono di inquadrare la vicenda. Anzitutto il racconto è collocato nel passato, in un lungo periodo non precisato. Si parla del tempo dei giudici. Ora il riferimento a quell'epoca rimanda all'omonimo libro, appunto il libro dei giudici, a un tempo caratterizzato dall'allontanamento dal Signore e nonostante gli interventi continui da parte di Dio, il popolo non smette di peccare, preferendo gli idoli al Signore. Ora, all'inizio del libro dei Giudici, il narratore ricorda una costante di quel periodo. Il popolo pecca servendo altri dei, abbandonando il Signore. A ciò segue l'oppressione da parte dei popoli vicini, cui Israele non è in grado di tener testa. E quando l'oppressione diventa insopportabile, ecco che il popolo invoca Dio e il Signore fa sorgere un giudice che salva Israele dai nemici. Muore il giudice e tutto ritorna come prima. Il popolo continua a peccare e non desiste dalla sua condotta ostinata. Ebbene, quest'epoca è caratterizzata dalla violenza e termina nell'anarchia. Le tribù di Giacobbe si fanno guerra, dividendosi le une contro le altre. In un quadro così oscuro, il sopraggiungere della carestia non è casuale. Nell'orizzonte teologico del libro dei Giudici, quel flagello è da collocare all'interno delle calamità che conseguono le colpe di Israele, diventando un appello esplicito alla conversione. Ora, proprio la carestia è un motivo ben noto nella Bibbia. Certamente essa è causata dalla siccità, è causata dalla guerra, dall'invasione delle cavallette. Qui notate, non si fa parola sul motivo della carestia, sulla causa, ma semplicemente si evoca forse, la vicenda di Abramo e di Isacco, perché anche ai loro tempi avvenne una carestia nel paese. Ora, questo racconto, il racconto di Rut, inizia a intrecciarsi col racconto dei patriarchi. Perché? Perché la carestia, nonostante le tragiche apparenze, paradossalmente fa progredire il progetto di Dio. Abramo andò in Egitto, Isacco si recò dai Filistei e così sperimentarono la protezione di Dio. Al loro ritorno, essi erano più ricchi di prima. Anche Giacobbe scese in Egitto dove già si trovava Giuseppe e là conobbe, appunto, dopo la carestia, ricchezza e benedizione. Ora, è interessante l'interpretazione che ne dà il Targum, che è un'antica traduzione aramaica, del libro di Rut. È una traduzione in realtà, che è una specie di commento, una parafrasi. Scrive: 10 pesanti carestie furono decretate dal cieli per perché accadessero nel mondo dal giorno in cui il mondo fu creato fino a che verrà il Re Messia, per ammonire con esse gli abitanti della terra. La prima carestia fu nei giorni di Adamo, la seconda carestia nei giorni di Lamech, la terza carestia nei giorni di Abramo, la quarta ai tempi di Isacco, la quinta nei giorni di Giacobbe, la sesta carestia nei giorni di Boaz, che era chiamato Ishban, il pio di Betlemme di Giuda. La settima carestia nei giorni di Davide, re di Israele, l'ottava nel giorno del profeta Elia, la nona nel giorno di Eliseo, la decima futura carestia non sarà la fame di mangiare pane e non sarà la sete di bere acqua, bensì di ascoltare una parola di profezia da parte del Signore. Riferimento al libro di Amos. Allora ecco che la carestia diventa certamente la fame, ma anche il desiderio di una parola più profonda, di scendere in profondità nella relazione col Signore. Ora, in questo contesto, il principio del libro sottolinea per ben due volte che Elimelech lascia Betlemme, Betlehem, la casa del pane, per rifugiarsi nei campi di Moab. Ora, a fronte della carestia, quest'uomo, invece di intendere l'appello a ritornare al Signore, va all'estero. Abbandona Betlemme, curiosamente e ironicamente la casa del pane, dove il pane non c'è, per andare all'estero. Va appunto nei campi di Moab. E questo evoca ancora una volta il libro dei Giudici. Perché? Perché appunto nel tempo della confusione, ecco che il narratore racconta due episodi segnati dal motivo dell'abbandono di Betlemme. Il primo ha per protagonista un levita, Giudici 17. Dice: un uomo era partito dalla città di Betlemme di Giuda per cercare una dimora dovunque la trovasse, cammin facendo era giunto sulle montagne di Efraim. E là si era posto al servizio dell'idolo di Mica, per sottrarre la statua della divinità per conto dei Daniti. Anche il secondo racconto ha per protagonista un levita di Efraim, che cerca la sua concubina Betlemme. La donna è violentata a morte durante il viaggio e l'incidente causerà la guerra fra le tribù di Israele, Giudici 19-21. Allora, che cosa ne consegue? Che la menzione del viaggio di allontanamento da Betlemme è molto ironica. Si lascia Betlemme per sfuggire alla carestia e alla morte, quindi per vivere. In realtà non si sfugge dalla morte. Si va incontro a qualcosa di peggio. Ora, Elimelech si reca nei campi di Moab, cioè nel territorio dei Moabiti. Ora, l'origine dei Moabiti, secondo la Bibbia, risalgono all'incesto fra le figlie di Lot e il loro padre, Genesi 19. E poi non bisogna dimenticare che durante il cammino verso la terra promessa i Moabiti si erano opposti al passaggio degli Israeliti, Numeri 21, avevano inviato il veggente Balaam per maledire il popolo, Numeri 22. Inoltre le figlie di Moab avevano spinto Israele all'idolatria, Numeri 25. Per questa ragione Mosè esclude categoricamente che i Moabiti possano entrare a far parte del popolo di Israele. Dice Deuteronomio 23: l'ammonita e il moabita non entreranno nella comunità del Signore, nessuno dei loro discendenti, neppure la decima generazione, entrerà nella comunità del Signore. Non vi entreranno mai, perché non vi vennero incontro con il pane e con l'acqua nel vostro cammino, quando uscivate dall'Egitto, e perché contro di te hanno pagato Balaam, figlio di Beor, da Peor di Aram, Naharim, perché ti maledicesse. Allora, il lettore che ricorda la vicenda biblica, sapendo che Elimelech sta andando in terra moabita, resta sicuramente stupito. Perché? Se la legge, la Torah è così dura nei confronti dei figli di Moab, perché Elimelech si reca in quel territorio? A dispetto del suo nome, Elimelech significa Dio è re, sembra che quest'uomo sia pronto a tutto per sfuggire dalla fame. E è sorprendente che quest'uomo trovi forse la morte nella terra di Moab. Appunto, sembra invece quasi normale, paradossalmente. Ora, nel libro di Ruth, i nomi sono indicativi del ruolo delle persone. Elimelech significa il mio Dio è re, e questo nome appunto è in contraddizione con le scelte di quest'uomo che abbandona Betlemme per andare a Moab, e anche i suoi figli hanno nomi simbolici. Maclon significa essere malato, essere debole, Chilion essere stanco, essere debilitato. Noemi invece significa dolce, piacevole. E i nomi delle due donne, anche questi, sono significativi. Orpa significa nuca, cioè colei che volta le spalle. Ruth invece l'amica, la vicina, il conforto. Quindi potremmo dire che questi nomi portano con sé una storia, una vicenda. Ma c'è un'altra cosa importante, e cioè che qui siamo di fronte a matrimoni con donne straniere. Dopo la morte di Elimelech, ecco che i due figli, Maclon e Chilion, sposano due donne straniere. Ebbene, il fatto di sposare donne straniere è praticamente qualcosa che va contro la legge, ma soprattutto è evidentemente contro le regole di Ezra e Neemia, che proibivano matrimoni misti. E quindi potremmo dire questa scelta è perlomeno sospetta. Perché questi matrimoni? In realtà questi matrimoni durano poco, perché nel giro di poco tempo ecco che rimangono tre donne, tre vedove, Noemi e le sue due nuore, Orpa e Ruth. Potremmo dire, nel giro di un baleno, il narratore ha sintetizzato la vicenda appunto di quest'uomo che è andato, Elimele, che è andato da Betlemme a Moab, e passando attraverso una serie di avvenimenti familiari lieti, matrimoni, ma in realtà tristi. Perché? Perché tutti muoiono. Gli uomini muoiono tutti, Elimelech e i suoi due figli. Rimangono Noemi, Orpa e Ruth. Allora, il problema non è tanto l'avvenire della famiglia decimata in questi territori, ma la vicenda di una donna, Noemi, privata del suo marito e dei suoi figli. E proprio sulla privazione della donna insiste la narrazione. Questo è il problema che mette in moto tutto l'intreccio. È proprio questa mancanza che dovrà essere tolta. Ora, l'inizio del libro di Ruth evoca la vicenda dei patriarchi, evoca l'Esodo, evoca il tempo dei giudici. Evoca le leggi di Ezra e di Neemia. Sembra cioè che il narratore, iniziando a raccontare questa storia in modo apparentemente semplice, voglia evocare avvenimenti ben noti, luoghi simbolici, fatti pregnanti. Ad essere attivata, sollecitata, è la memoria biblica del lettore. Tuttavia la novità del libro è proprio in questo sorprendente racconto, che è certamente sorprendente dal punto di vista narrativo, ma anche teologico. L'evocazione del tempo dei giudici ricorda violenza, anarchia. Tuttavia la vicenda di Ruth è diversa. All'inizio è tragica e disperata, ma poi prende un'altra piega per concludersi sul tono della letizia, della consolazione. Questo stesso tempo conosce tristezza e gioia, prevaricazione e pietà, confusione e ordine. Ne consegue che la storia, ogni storia, è complessa e nasconde nei suoi affratti molte e differenti sfaccettature. Per comprenderla sono necessari discernimento e sapienza. Non ci si può fermare a facili schemi, ma bisogna andare più in là. Al principio del racconto, Elimelech sfugge dalla carestia, emigrando in terra di Moab, fra gente straniera da cui occorre guardarsi, stando alla Torah. La sua morte e la morte dei suoi figli non fa sperare niente di buono. Eppure, dietro l'apparenza di un così tragico inizio, c'è un misterioso piano di Dio per la salvezza. Ma per scorgerlo è necessaria molta pazienza. Ecco, questo inizio indubbiamente ci fa pensare perché. Perché nella terra promessa, a Betlemme, la casa del pane, il pane viene a mancare. Sembra appunto un paradosso, ma questo è parte della storia. E poi ancora Elimelech si lascia alle spalle la promessa per andare in terra straniera. Fa in fondo il percorso inverso da quello fatto dal popolo di Israele quando usciva dall'Egitto. Evidentemente sembra che sia facile trovare felicità lontano dalle promesse di Dio, dove sembra che non ci sia niente, c'è la fame. In realtà questa assomiglia a una tentazione. Questo inizio, infine, è un inizio segnato dalla morte. Tutto sembra finire, tutto sembra senza alcuna speranza. Ci sono momenti in cui la sofferenza si accumula, dolore, malattia, lutto, crisi economica. Tutto sembra nero. In realtà qui inizia un progetto di Dio, che non viene meno. Ma occorre molta pazienza per scorgere questo progetto.